Vieni, Santo Spirito, illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Madre di Dio, Madre nostra, venerabili Lanteri, santi tutti, angeli del Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Prima di fare qualche riflessione sul Vangelo, in particolare sul Vangelo di oggi, due parole su questo tempo ordinario in cui siamo stati introdotti domenica scorsa. Domenica scorsa è stata la seconda domenica del tempo ordinario. L'anno liturgico, vi ricordo quello che vi ho detto l'altro mese, è la celebrazione del mistero pasquale di Cristo, che coingloba tutta il mistero della sua incarnazione, morte, risurrezione, effusione del suo Santo Spirito, e durante i vari tempi liturgici vengono enfatizzati, messi davanti a noi, qualche aspetto di questo mistero, perché non siamo capaci di recepirlo tutto insieme. Allora nell'anno liturgico ci viene spezzettato. Questo si chiama tempo ordinario, mentre gli altri si chiamano tempi forti. Avvento, Natale, Quaresima e Pasqua sono tempi forti. Questo è tempo ordinario. E che cosa facciamo noi nel tempo ordinario? Qual è la festa principale del tempo ordinario? Non ha una festa principale come il Natale, come la Pasqua. Ha la domenica. Centro del tempo ordinario è la domenica, come Pasqua settimanale, la Pasqua settimanale. E qual è l'aspetto che siamo chiamati a vivere nel tempo ordinario? L'aspetto principale che siamo chiamati a vivere nel tempo ordinario è quello del discepolo, il discepolo che ascolta, segue il maestro e lo ascolta per poi mettere in pratica nella vita. Il tempo ordinario ci farà ci metterà davanti tutta la predicazione di Gesù. Oggi è l'inizio della sua predicazione e noi di domenica in domenica camminiamo verso la domenica senza tramonto, festa primordiale, la Pasqua della settimana, ascoltando la sua parola, cibandosi della sua parola e del suo corpo e del suo sangue. Questo è il cuore del tempo ordinario, essere discepoli, quindi pronti ad ascoltare, e come diceva la scrittura di Samuele domenica scorsa, non lasciar cadere nessuna delle parole che riceviamo, E questo un po' per quanto poi riguarda il numero. Domenica scorsa è stata la seconda domenica, perché la prima domenica non esiste. Perché non esiste? Perché il tempo ordinario inizia di lunedì, non inizia come gli altri tempi di domenica. Gli altri tempi iniziano di domenica, il tempo ordinario inizia di lunedì, e quindi non ha una prima domenica, ma ha un lunedì della prima settimana, martedì della prima settimana, e poi il lunedì successivo, inizia il lunedì successivo alla festa del battesimo di Gesù. Quindi la domenica del battesimo di Gesù chiude il tempo pasquale e il lunedì si entra nel tempo ordinario, no? Per cui oggi è la terza, pur essendo in pratica la seconda, però è la terza domenica del tempo ordinario. Veniamo adesso al Vangelo, no? In questo c'è da dire che è bello che nel tempo ordinario siamo chiamati proprio a entrare nel cuore di Cristo, non solo nelle sue parole, no? Ma nei suoi sentimenti, in quello che faceva, diceva, nei suoi comportamenti, perché il discepolo fa questo, assorbe, no? Noi siamo chiamati a assorbire Gesù. L'abbiamo assorbito sacramentalmente nel battesimo, ma bisogna che lo assorbiamo anche nelle nostre facoltà, nella nostra immaginazione, nella nostra intelligenza, nella nostra volontà, nei nostri sentimenti. E per assorbire Gesù abbiamo bisogno di questa vicinanza, stare con Lui, no? Stare con Lui. E stando con Lui che poi io mi comporterò anche come Lui, ragionerò anche come lui, no? C'è quelle, buongiorno, c'è quelle, quel proverbio, come fa, dice, dimmi con chi vai, ti dirò chi sei, no? Una frase del genere. Una persona a forza di andare con un determinato gruppo, poi si vestirà come si veste quel gruppo, ragionerà come dice quel gruppo, come ragiona quel gruppo, parlerà come si parla quel gruppo. Chi legge ogni giorno un giornale, dopo un anno, ragionerà come ragiona quel giornale, no? Se lo legge proprio come il suo giornale, dopo un anno, ecco, noi siamo discepoli di Gesù, vogliamo stare con Gesù perché vogliamo assorbire il suo modo di essere, di comportarsi, di ragionare, di amare, no? Qui abbiamo bisogno di questa vicinanza amicale, d'amore con Lui, perché avvenga questa pienezza di trasformazione che è iniziata con il battesimo, ma ha bisogno in noi della nostra collaborazione. E la collaborazione migliore che possiamo dare allo sviluppo della grazia battesimale in noi è quello di stare vicino a Lui. Ah, non avevo visto che era Rodolfo. Benvenuti. Visto solo due che entravano perché ero distratto. Benvenuti. E Rodolfo, mi dimentico sempre il nome della moglie. Giovanna. Luana, scusa. È un po' anche come Serena che la chiamo Patrizia, quindi dovete aver pazienza con me. Allora, questo è stare... l'importanza quindi del tempo ordinario come tempo del discepolato. Ma veniamo al brano di oggi, di cui abbiamo già detto qualcosa nella messa, no? Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Allora, fermiamoci sul primo brano. No, primo brano, perché io ne avevo messo due, no? Quindi è da cancellare. Fermiamoci su questo brano, non il primo, perché dunque fermiamoci su questo brano. Si tratta delle prime parole di Gesù riportate dal Vangelo di Marco, di questo vi ho già detto nell'omelia, no? Sono le prime parole. Cerchiamo ora di entrare dentro queste parole di Gesù. Il tempo è compiuto, il tempo è compiuto. Quale tempo? Il tempo della salvezza, dell'intervento salvifico di Dio, preparato lungo tutta la storia, no? Quando inizia questa storia della salvezza? Quando, avendo peccato Adamo ed Eva, il Signore promette il Salvatore, no? Si schiaccerà la testa, quello che salverà l'umanità. E così, quando, dice Paolo, venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessero l'adozione a figli. Ora il tempo è compiuto. C'è nella storia della salvezza, c'è una pienezza dei tempi quando il figlio di Dio nasce, è la pienezza del tempo, e volendo o nolendo, atei o non atei, ha diviso la storia prima di lui e dopo di lui, prima di Cristo e dopo di Cristo. Una piccola parentesi che non c'è scritto, no? Questa lunga, lunghissima storia della salvezza ha avuto il suo cuore 2000 anni fa, quando la Vergine fu annunziata dall'angelo, e lì c'è la pienezza dei tempi. Ma nella mia piccola storia della mia vita, nella mia piccola storia della mia vita, posso individuare un momento particolare di pienezza della grazia, che qualcosa che è successo ha sconvolto, qualcosa che ha cambiato la mia vita e che ha fatto sì che io entrassi nella pienezza del tempo. Questo è una piccola osservazione. E Gesù dice: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, il regno di Dio è vicino. Quando Gesù, il Maestro, parlava del regno di Dio, se io adesso mi metto per strada e comincio a parlare il regno di Dio, la gente che capisce? Niente, c'è questo regno di Dio, questo è tutto matto, no? Ma quando Gesù parlava ai suoi contemporanei del regno di Dio, loro lo capivano cosa voleva dire. C'era un substrato conoscitivo da parte di chi lo ascoltava che capiva cosa voleva dire il regno di Dio. Che cos'era il regno di Dio? Il regno di Dio è un'azione salvifica di Dio nella storia della salvezza. Un'azione salvifica di Dio, un Dio che entra nella storia per salvarla. E loro avevano sperimentato la salvezza dall'Egitto, avevano sperimentato questa azione salvifica di Dio. E il popolo stesso si riteneva regno, il popolo si riteneva il popolo del Signore. Sapete che qui ci vorrebbe un minimo di conoscenza, che spero che tutti abbiamo, no? Che all'inizio come era governato il popolo di Israele? Era governato dai giudici, cioè persone che emergevano per sapienza, per saggezza, per vita spirituale e religiosa, diventavano a lui, si rivolgevano per le, diventavano dei capi, no? A un certo punto, vedendo che tutti gli altri popoli avevano un re, e dice: anche noi vogliamo un re. Ma c'è stato il profeta che disse: no, il nostro re chi è? È Dio. Noi non abbiamo bisogno di un re, dicevano, no? Perché il nostro re è Dio. Ma quelli insistevano che volevano un re, e alla fine dice, il Signore dice: vogliono il re, fagli il re. Ma questo per farvi capire il concetto che aveva l'ebreo, che era il suo popolo, il popolo di Dio, il regno di Dio. Ora, teniamo presente che il termine regno implica il concetto di potere, concetto di autorità e il concetto di dominio. Autorità, potere, dominio sono tutti concetti inerenti al regno, no? Il regno implica un esercizio di un potere da parte di qualcuno, di un'autorità, di un dominio. Ma quando noi parliamo di regno di Dio, intendiamo un'autorità che non opprime ma illumina, un potere che non schiavizza ma libera, e un dominio che non schiaccia ma innalza. Questo lo dobbiamo tenere ben presente. E cozza contro l'aspetto culturale moderno, dove c'è la soppressione dell'autorità. Culturalmente c'è la soppressione dell'autorità, la soppressione della figura del padre che rappresenta l'autorità. Quindi bisogna, ecco, recuperare. Sapete che un mio amico raccontava che lui aveva fatto un iter nella Walt Disney, la Walt Disney che è massonica in una maniera spaventosa, no? E mi diceva che loro avevano l'ordine assoluto, lui lavorava nell'amministrazione, no? Ma in tutto quello che loro scrivevano, in tutto quello che passava anche come film, doveva essere assolutamente assente la figura del padre, deve essere assente la figura dell'autorità. È spaventoso questo, eh? Se voi pensate culturalmente a quello che stiamo vivendo, per questa assenza della, che ha portato persino, io mi ricordo quando eravamo bambini, avevamo, se ci dicevano vengono i carabinieri avevamo una paura. Tu dici adesso ai ragazzi di 12 anni: guarda che chiamiamo i carabinieri, non gli fa un baffo. Siamo arrivati a questa distruzione, no? Allora, recuperare il senso dell'autorità di Dio significa una conversione profonda, anche culturale. Allora, c'è da chiedersi: ma io ho questo concetto che l'autorità di Dio è libertà, mia libertà, che non mi schiavizza ma mi rende libero, che mi innalza, che regnare con Cristo E servire Cristo vuol dire regnare con Cristo. Noi l'abbiamo assimilato questo. Vedete, dopo il Concilio Vaticano II, nella Lumen Gentium ci sono passi stupendi dove parla della regalità del cristiano, cioè il cristiano che partecipa della regalità di Cristo, no? Dove si dice che in che modo si partecipa a livello battesimale, perché ci sono i due sacerdozi che sono inerenti nell'unico sacerdozio di Cristo, che viene partecipato in due modi: sacerdozio ministeriale, che è quello mio, e sacerdozio comune, battesimale, che è di tutto il popolo di Dio, no? Come viene partecipata la regalità di Cristo? Come la in che modo noi viviamo la nostra regalità? Il Concilio Vaticano II ci ricorda che è in due modi. Oggi viene ricordato solo un modo. Guardate che menzogna non è anche dire cose non vere, ma è anche tacere la verità. Cioè, se io non dico una verità, in qualche modo sto dicendo una menzogna. Cioè, se io non manifesto... No. Il Concilio Vaticano ha parlato di due cose che rendono palesi, manifesti, l'esercizio della nostra regalità. E la prima, non dico prima e seconda in ordine di importanza, sono due. La prima è, come ha detto il Signore Gesù, tra voi non sia così, chi vuole essere il primo sia il servo di tutti. Quindi un aspetto della mia regalità è che faccio della mia vita un servizio, faccio della mia vita un servizio. Questo è il primo aspetto della regalità, no. Quindi un'autorità che non opprime ma che serve. Allora oggi si mette in risalto questo e solo questo. Servizio ai poveri, che è una cosa bella, è una cosa vera, no? Servizio all'umanità. Ma il secondo aspetto non è minore e inferiore a quello. Dice sempre il Concilio Vaticano II, la regalità del cristiano la manifesta in una vita libera dal peccato. Libera dal peccato. Perché se tu non sei libero dal peccato, non puoi regnare con Cristo. Questo non si dice. Non so perché non si dice, non lo so. Lascio a voi pensare le motivazioni, ma non si dice che per regnare con Cristo devi avere una vita libera dal peccato, perché altrimenti non regni con Cristo, altrimenti sei schiavo del peccato. Ora, nell'arco della storia della salvezza, come veniva concepito questo regno di Dio? Come gli ebrei concepivano il regno di Dio? Allora, se voi vedete i profeti più antichi, concepivano il regno di Dio come un giudizio di Dio su Israele e sui peccatori. Dio viene e giudica il mondo. In quelli più recenti, invece, il regno di Dio viene visto soprattutto come un mondo ricreato. Vi ricordate quei passi che abbiamo letto nell'Avvento? Il bambino metterà la mano nel buco dei serpenti, un mondo ricreato dove tutto è bello, tutto è buono, cieli nuovi e nuova terra, no? In quelli apocalittici si parla del regno di Dio in uno scenario di catastrofe cosmica. Il regno di Dio viene in uno scenario, le lune cadono, i terremoti, questo è lo scenario in cui avviene il regno di Dio per gli apocalittici. Per i sapienziali il regno di Dio invece, badate bene, i sapienziali sono i più vicini a Gesù, siamo nel 2 secoli prima di Cristo, 1 secolo e mezzo prima di Cristo, sono i sapienziali. Per loro il regno di Dio è lo stabilirsi di Dio in mezzo al suo popolo. Quando Giovanni dice e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, la traduzione è venne a posare la sua tenda in mezzo a noi, che richiama il libro della Sapienza quando dice che la Sapienza posò la sua tenda in mezzo al suo popolo. E poi alla fine di questo brano l'autore spiega, ma sta Sapienza che cos'è? È il libro della legge. Il libro della... Allora, per i sapienziali che cos'è il regno di Dio? È il regno degli uomini dove la legge viene osservata. Quello, la legge di dove Dio viene onorato, Dio viene rispettato, Dio viene ubbidito. Questo è per i sapienziali, che sono i più vicini a Gesù, eh? I più vicini. Quindi quando Gesù dice il regno di Dio è vicino, chi lo ascolta si richiama appunto a tutte queste figure. Poi ci sono i salmi del regno, ci sono diversi salmi che sono chiamati appunto i salmi del regno, in cui si parla appunto di questo regno di Dio che viene stabilito da una venuta del Signore, da una presenza del Signore. Questi sono gli aspetti che l'espressione regno di Dio contiene, legati gli uni e gli altri, dipendono l'uno dall'altro, costituiscono delle tappe nella realizzazione progressiva di quella comunione di vita che Dio ha voluto stabilirsi tra sé e l'umanità. Quindi bisogna vedere tutte queste, tutti questi concetti, tutti questi contenuti non staccati ma conglobati e complementari per capire che cos'è il regno di Dio. Ma leggiamo adesso quello che dice San Giovanni Paolo II nella Redemptoris Missio, perché è molto bello. Cristo non soltanto, a pagina 2 siamo, nel mezzo, Cristo non soltanto ha annunziato il regno, ma in lui il regno stesso si è fatto presente, si è compiuto, e non solo mediante le sue parole e le sue opere. Infatti tutto il regno si manifesta nella stessa persona di Cristo, figlio di Dio e figlio dell'uomo, il quale è venuto a servire e a dare la sua vita in riscatto per molti. Il regno di Dio non è un concetto, una dottrina, un programma soggetto a libera elaborazione, ma è innanzitutto una persona che ha il volto e il nome di Gesù di Nazareth, immagine del Dio invisibile. Bella questa spiegazione di San Giovanni Paolo. Se si distacca il regno da Gesù, non si ha più il regno di Dio da lui rivelato, e si finisce per distorcere sia il senso del regno, che rischia di trasformarsi in un obiettivo umano e ideologico. E nella storia ci sono state queste ideologizzazioni del regno, no? E adesso ci stanno tornando queste, perché gli errori ritornano. Ideologizzazione del regno, pensiamo a una certa teologia della liberazione che ha portato diversi preti a prendere il mitra, perché si era ideologizzato il regno di Dio come liberazione dalla povertà e dalle miserie. Una ideologizzazione. Parimenti, non si può distinguere il regno... No, scusate, ho saltato qualcosa. Non si ha più il regno di Dio da lui rivelato, e si finisce per distorcere sia ideologico, sia l'identità, e trasformarsi in un obiettivo puramente umano ideologico, sia l'identità di Cristo, che non appare più il Signore. No, Cristo non appare più il Signore a cui tutto deve essere sottomesso. Guardate che forza che c'ha Giovanni Paolo, no? Cristo deve apparire il Signore a cui tutto deve essere sotto. Vi ricordate quando Paolo dice appunto che quando il Signore avrà tutto sottomesso a sé, consegnerà il regno a chi? Al Padre. Parimenti, non si può disgiungere, questo è un argomento importante, non si può disgiungere il regno dalla Chiesa. Certo, questa non è fine a se stessa, essendo ordinata al regno, di cui è il germe. La Chiesa è il germe del regno, è segno del regno, è strumento del regno. Per cui non è che c'è una identificazione tra Chiesa e regno. Noi non diciamo che la Chiesa si identifica nel regno, ma la Chiesa è un segno del regno, un germe, uno strumento del regno. Ma mentre si distingue dal Cristo e dal regno, dice, la Chiesa si distingue dal Cristo e dal regno, è indissolubilmente unita a entrambi. Come si distingue la Chiesa da Cristo? Lui è lo sposo e lei è la sposa. Lei è il corpo e lui è il capo. Si distingue, ma c'è una unità. Comprendete? E così la Chiesa si distingue dal regno, ma c'è una unità intrinseca tra i due. E la Chiesa ha la missione di annunziare e di instaurare in tutte le genti il regno di Dio. Ha la missione di instaurare. Missione, l'aspetto missionario è importante, lo vedremo anche nelle parole di Gesù che oggi abbiamo anche ascoltato. Vi farò diventare pescatori di uomini. E prima di salire al cielo, nell'ascensione dirà: ammaestrate tutte le genti. C'è una vocazione missionaria intrinseca della Chiesa, irrinunciabile. Qualora la Chiesa rinunciasse ad annunciare il Vangelo, annunciare Gesù Cristo, annunciare il Regno, non ha più ragione di essere. No, non ha più ragione di essere. Veniamo adesso al... stavo vedendo parola per parola, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi. Riveliamo, come vi ho detto nella omelia, non sto qui adesso a ripeterlo, Matteo riporta le stesse parole di Gesù dette dal Battista. Al capitolo 3 è Battista che dice: convertitevi perché il regno di Dio è vicino. Nel capitolo 4 è Gesù che dice le stesse parole identiche del Battista. Allora vuol dire che queste parole di Gesù implicano quello che implicava, esattamente quello che implicava la predicazione di Giovanni, che era una predicazione morale. Non è lecito, devi convertirti, devi cambiare la condotta. Quindi convertitevi è una istanza morale che dà il Signore. Cambia vita, osserva i comandamenti. Si tratta di un invito a una conversione morale. Riconoscere il primato di Dio nella propria vita e il dovere di obbedire alla sua legge. Come vi dicevo, nessun prete ha l'autorità di permettere di non osservare i comandamenti. Nessun vescovo ha l'autorità di dire a qualcuno: tu sei libero da osservare un comandamento. Nessuno. Perché Dio non ha dato a nessuno il permesso di peccare. Dio non ha dato a nessuno il permesso. Nessuno può dire di avere il permesso di peccare. Nessuno. No. Tantomeno un prete può avere questo potere di liberare dall'osservanza dei comandamenti di Dio. Liberare. Cioè, se io libero qualcuno dall'osservanza dei comandamenti, cosa sto facendo? Lo sto schiavizzando. Lo sto schiavizzando. No. Sto schiavizzando e lo sto rendendo sempre più debole. Non gli sto mostrando la via della vita. E devo stare attento, io prete, devo stare attento a non trasformare il mio ministero da ministero di salvezza a ministero di consolazione. Perché nel ministero della salvezza c'è anche la consolazione. Il ministero di consolazione può essere solo una consolazione umana, non quella che parla Paolo, la consolazione divina. Con quella è la consolazione umana? Ti sto accanto, ti incoraggio nella tua, ti dico coraggio, forza, ti aiuto, ma non ti invito mai a convertirti. Allora, una chiesa che stia affianca alla persona bisognosa di salvezza, consolandola senza invitandola a uscire dal peccato, senza invitarla a una vita nuova, senza un invito alla conversione, significa che la sta accompagnando. Ma dove? Dove la sta accompagnando? Dove la sta accompagnando? Perché oggi si parla molto di accompagnamento, sì, accompagnamento, ma dove l'accompagno la persona? Se alla persona non mostro la via, Gesù non è che ci ha imbrogliato, non è che ci ha detto: seguite a me sarà tutto facile, seguite a me non avrete nessun sacrificio da fare, e seguite a me e sarà tutto bello. No, ci ha detto: se seguite a me c'è una strada che dovete fare, e questa strada è erta, è difficile. Quella invece che porta alla perdizione è serena, amena, bella, gioia. Ma dove ti porta? Bisogna stare attenti a non accompagnare le persone su quell'altra strada. Dice: ma non vogliono essere accompagnati qui. E vabbè. Io gli dico sempre alle persone, no, io sto qua, quando tu vuoi essere accompagnato sai che io ci sono, ma per accompagnarti sul serio. Alle volte non si fanno vedere per anni, poi ritornano, ma sanno che tu li accompagni. Paolo ci dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. L'Evangelista Giovanni aggiungerà, se diciamo che non abbiamo peccato, facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. Quindi abbiamo bisogno di convertirci, se no siamo bugiardi. No. Il racconto della conversione di Ninive dopo la predicazione di Giona, riportata oggi come prima lettura, è una prefigurazione della, e questo ne abbiamo parlato abbastanza nella messa, no? Giona è una prefigurazione con una differenza, che alla predicazione di Giona tutti si convertirono, alla predicazione di Gesù non tutti si convertirono, no? E questo è un dramma, perché certamente la Chiesa vuole che tutti si salvano, ma come vi dicevo, la consacrazione, l'esatta dicitura della consacrazione, questo è il sangue dell'alleanza versato per molti, molti, per tutti. Ora c'è una salvezza oggettiva, nel senso che il Signore ha salvato tutti oggettivamente. Cosa vuol dire? Che ciascuno, se vuole essere salvato, può salvarsi. Non c'è qualcuno che è stato escluso dall'azione salvifica di Cristo. Cristo è morto per tutti, assolutamente tutti. Ma per raggiungere questa salvezza, deve attingere a questa salvezza, bisogna dire quella parola magica, no? Che non è apriti sesamo, Signore abbi pietà di me, sono un povero peccatore. Se la persona non vuole dirlo, se la persona non lo dice, la salvezza è preclusa. Questo è un dramma dell'umanità, dramma dell'umanità. E la Chiesa c'è perché le persone accolgono l'invito alla conversione. Come diceva Paolo, no? Noi siamo come ambasciatori di Cristo che vi gridiamo, lasciatevi riconciliare, lasciatevi riconciliare. Accogliete la salvezza. Oggi è il tempo della salvezza, oggi è il tempo. Domani non lo sai, oggi è il tempo della salvezza. E credete al Vangelo. Convertitevi e credete al Vangelo. Come vi dicevo, Vangelo vuole dire buona notizia, non una semplice notizia, quella che cambia la vita, sconvolge la vita. E quindi questa buona notizia è per noi Gesù stesso, è la seconda persona della Santissima Trinità che si è fatto uomo per noi. E infatti Marco inizia il suo Vangelo dicendo inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, inizio che richiama in principio la stessa parola greca con cui inizia la Bibbia, in principio il Signore creò il cielo e la terra. Quindi Marco inizia, come dire, una nuova creazione, viene il racconto di una nuova creazione che è la redenzione. E qual è questa redenzione? È quella di Cristo. La buona notizia è la redenzione operata da Cristo, e Lui stesso è la buona notizia. E subito dopo aver presentato Gesù che invita alla conversione, a credere il Vangelo, ecco, abbiamo ascoltato oggi, subito dopo questa frase di Gesù, due racconti veloci, la chiamata di Pietro e Andrea, la chiamata di Giovanni e Giacomo. Bisogna entrare meglio dentro questi due racconti, perché sono quanto mai rivelativi. Marco ci mostra Gesù che passa e chiama a seguirlo. Possiamo dire che il Signore invita dapprima alla conversione morale, cioè a riconoscere il dovere di amare, servire e riverire il Padre, e quindi a credere a Lui, il Vangelo del Padre, il Figlio. È una seconda conversione, possiamo dire, una seconda tappa, una seconda conversione, che ha come conseguenza la sequela. Credere nel Vangelo ha come conseguenza seguire Cristo, perché il Vangelo è Lui, è una persona. Non si accoglie il Salvatore senza seguirlo e senza essere invitati a annunziarlo. Accoglienza di Lui come il Salvatore, sequela e missione sono tre dimensioni di questa seconda conversione. Cioè la prima conversione è: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, ho fatto quello che non dovevo fare, perdonami. La seconda conversione è accogliere il Vangelo, cioè accogliere Gesù, seguirlo e non testimoniarlo, seguirlo e invitare gli altri a seguirlo, la missione. Farò di voi pescatori di uomini. Sono tre dimensioni, conversione, sono tre dimensioni di questa seconda conversione. Il regno di Dio è il dono della sua grazia, è la presenza della sua misericordia. Questo è un'omelia del Cardinal Caffaro. Ma esso esige una risposta da parte nostra. È per questo che al consolante annuncio fatto da Gesù segue l'invito a convertirsi e a credere a questo annuncio. La porta attraverso cui si entra nel regno è la conversione e la fede. La conversione è guardare al Signore e orientare profondamente la nostra vita e la nostra persona a Gesù, alle sue parole per farle criterio della propria vita. La conversione si attua, si realizza concretamente nella fede. La fede infatti è la certezza incrollabile che la nostra salvezza ci è garantita dalla parola, dalla persona di Gesù. E pertanto ci si pone la sua sequela, si diventa suoi discepoli. Convertirsi, credere e seguire Gesù concretamente coincidono. No. Ora, ascoltiamo anche... no, ascoltiamo, scusate. Ora, teniamo presente questo particolare che... Questa chiamata di Gesù che passa, Gesù passa e chiama, come vi dicevo nell'omelia, ha la caratteristica di essere una chiamata in cui il Signore entra nella storia di un uomo nella sua ordinarietà, nel suo tran, non è un momento speciale. Vi ho detto anche prima come pochi versetti dopo Levi sarà chiamato mentre sta facendo il suo lavoro di pubblicano, e quindi abbiamo visto anche nella messa come questa chiamata del Signore non è dovuta alla nostra santità, ai nostri meriti, perché Lui, così come ha chiamato quelle brave persone che erano quei quattro pescatori, ha chiamato anche Levi, che era un grande peccatore, no? Abbiamo visto questo. Ma volevo mettere in risalto un altro particolare. Quindi abbiamo visto il particolare che chiama nella vita ordinaria, il particolare che chiama non per i meriti della persona, ma un terzo particolare ancora più importante per noi è capire che questo racconto della chiamata dei quattro pescatori non è il racconto della vocazione apostolica. Cioè, noi abbiamo l'idea, quando leggiamo questo, che sia il racconto, semplicemente, di una vocazione straordinaria di queste persone che sono chiamate da pescatori a apostoli. Siamo facilmente, leggendo, pensare che questo è il racconto di una chiamata straordinaria, perché lasciano il padre, lasciano la barca, lasciano tutto e seguono Gesù. Ma c'è un particolare, che nel capitolo 3 di Marco si dice che c'era Gesù con i discepoli, ed erano molti, non erano solo... questi erano molti, e in quel contesto, nel capitolo 3, Gesù dice: chiamò a sé tra loro quelli che volle, cioè tra il numero dei discepoli ne chiama 12 e dice i nomi. È lì il racconto della chiamata apostolica. Il racconto della chiamata apostolica al capitolo 3, non al capitolo 1. Questo è importantissimo. Perché è importantissimo? Perché mi fa capire che lì, nel capitolo 1, Gesù sta parlando della chiamata del discepolo, non dell'apostolo. perché sarà tra i discepoli che sono stati chiamati come Giovanni e Giacomo e come gli altri, sarà tra questa moltitudine di discepoli che Gesù ne sceglie 12 e li chiama vicino a sé. Quella è la chiamata apostolica, chiamata speciale, perché stessero con lui e andassero a predicare, le traduzioni dicono, e a cacciare i demoni. Non è esatto, perché stessero con lui e andassero a predicare con la potenza di scacciare i demoni. Non è andassero a scacciare i demoni, ma andassero a predicare con la potenza di scacciare i demoni. La traduzione è esatta. Ma questa è la vocazione speciale di alcuni. Ma tutti hanno ricevuto per essere discepoli che cosa? La chiamata di Gesù. Gesù è passato nella loro vita, Gesù è passato nella loro vita, li ha chiamati a seguirlo. Ma per poterli chiamare a seguire dovevano prima accogliere la conversione morale, no? Perché non si può seguire lui senza... Poi tutto può coincidere, come in Levi, Levi era nel peccato, lo chiama a seguirlo e diventa santo, riconosce i suoi peccati, fa quel banchetto che farà scandalizzare i pii e santi ebrei. Ora, detto questo, per la mia preghiera, vi ho messo tre punti. Ora, noi abbiamo un problema esistenziale. Qual è il nostro problema? Che noi abbiamo ricevuto. Non è un problema nel senso che è stato sbagliato quello che abbiamo vissuto, no. Il battesimo dato ai bambini è cosa giusta, no? È cosa giusta e si deve continuare a dare. Questo come presupposto. Però questo dare il battesimo quando si è bambini crea una situazione diversa da chi si fa battezzare da adulto. E in questo senso c'è il problema, no? Che questo battesimo che abbiamo ricevuto da bambini, come diceva quel santo con un nome così strano del VI secolo, che mi scordo sempre, un santo siriaco, no? Lui diceva, c'ha due momenti il battesimo. C'ha il momento in cui l'abbiamo ricevuto e il momento in cui noi, in un certo senso, lo scopriamo, lo viviamo con la nostra... E però dice, finché noi non scopriamo con la nostra libertà, intelligenza, quel dono di Dio che abbiamo ricevuto, allora ancora questo battesimo non prende piede. Ma c'è da chiedersi, quando possiamo dire che il battesimo ha preso piede nella mia vita veramente? No? Cioè, qual è il momento, in altre parole, della conversione per uno che ha ricevuto il battesimo da piccolo? Mi sono spiegato? Perché noi abbiamo ricevuto il battesimo da piccolo che implicava una conversione. Non abbiamo vissuto la conversione, abbiamo ricevuto il battesimo. Allora c'è da chiedere, qual è il momento in cui il battesimo si ravviva, prende vita e si può dire che è realizzata la mia conversione? Pensateci bene, quando è il momento in cui il battesimo prende vita? E se noi ci ragioniamo, scopriremo che il battesimo prenderà vita nella mia vita quando io per la prima volta mi confesserò con pienezza di contrizione dei miei peccati. Cioè è il sacramento della confessione vissuto con pienezza che è segno della mia conversione. Finché io non mi confesserò con vera, profonda contrizione dei miei peccati, non ho ancora dato slancio, vitalità da parte mia al mio battesimo. No. E allora, una domanda che mi può aiutare nella preghiera. Quando nella mia vita ho percepito l'appello alla conversione, che in altre parole vorrebbe dire quello che vi ho detto all'inizio, no? Quando c'è stata la pienezza del tempo nella mia vita? Quando c'è stato un momento che ha rivoltato la mia vita? Fare memoria di quel momento che ha rivoltato la mia vita. Secondo, c'è stato un momento particolare della mia vita in cui ho capito che Gesù mi chiamava a uscire fuori dal mio tran tran quotidiano? Voi vedete che, ad esempio, i convertiti, quelli che non erano anni, vivevano la loro vita con una famiglia che non ci pensa proprio, no? Che cosa succede appena una persona si converte, no? Non è che succede quello che plasticamente è stato mostrato da Marco, di Giovanni e Giacomo che lasciano il padre e se ne vanno. Uno continua a vivere in famiglia, ma non è più quello di prima. Cambia tanto. Cambia a tal punto che i vicini, i familiari, dicono: ma tu sei impazzito, c'è qualcosa che non va, perché pur tu continuando a fare la mamma, pur tu continuando a fare il papà, pur continuando a fare quel lavoro, cambia, cioè, sei uscito fuori da quel cerchio, sei uscito da quel cerchio che ti chiudeva, e questo rende spaesati gli altri, perché dice: ma questo che fa? No? Sì, mangia con noi, vive con noi, lavora con noi, ma c'è un'altra vita fuori, c'è il Cristo, sta seguendo qualcun altro. Oh, ma tu sei impazzito, no? Questo adesso se ne va, al posto di andare al centro commerciale va in chiesa a pregare. No, c'è qualcosa che non va, che lo fa uscire dal cerchio. Allora, c'è stato un momento particolare che io ho percepito che sono uscito da questo cerchio del mio ambiente che mi chiudeva e mi ha aperto una strada diversa con Gesù. Da quando conosco Gesù la mia vita è cambiata? Terza domanda. Sento l'esigenza interiore di testimoniare l'amore di Gesù? Sono consapevole della missione che ho ricevuto dal Signore di portargli le anime? Questo è importante, perché quel "vi farò pescatori di uomini" non è diretto agli apostoli, è diretto ai discepoli. Sono i discepoli, in quanto discepoli, che sono chiamati a essere pescatori di uomini. Tanto più lo deve essere il prete, ma è il discepolo che riceve il mandato di essere pescatori di uomini. E infatti noterete poi nel Vangelo, quando ci sarà i 72 che saranno mandati a predicare, come anticipo della predicazione della Chiesa, saranno mandati i discepoli a predicare, a annunciare, no? Vedete come il Vangelo ci parla della nostra missionarietà. È chiaro che se prima di tutto io non ho gustato, non ho assaporato la salvezza di Cristo, non possiedo la gioia proprio di sentirmi salvato, non potrò comunicare niente agli altri, no? Perché la missionarietà nasce innanzitutto da questa gioia di un possesso, di un tesoro che tu vuoi condividere con gli altri, no? Che questo tesoro è Gesù. Oh Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu ci hai donato e ci doni per Cristo nostro Signore.
Amen.
Allora, fra 5 minuti circa esponiamo il Santissimo e poi facciamo l'adorazione. Buona adorazione.